Capitolo VII. Quanto più Tom si sforzava di concentrare l'attenzione sul libro, tanto più i suoi pensieri si allontanavano dall'argomento, così alla fine, con un sospiro e uno sbadiglio, si dette per vinto. Gli sembrava che l'intervallo di mezzogiorno non arrivasse mai. L'aria era assolutamente immobile, non spirava un alito di vento. Era il giorno più sonnolento che fosse mai spuntato sulla terra. Il soporifero brusio dei 25 scolari immersi nello studio intorpidiva l'anima come quel sortilegio che è il ronzio delle api. Lontano, sotto il sole fiammeggiante, Cardiff Hill mostrava le dolci pendici verdeggianti attraverso un velo tremolante di calore che la distanza tingeva di viola. Pochi uccelli fluttuavano, alti nell'aria, su pigre ali. Non si vedevano altri esseri viventi all'infuori di alcune vacche, e quelle dormivano. Il cuore di Tom moriva dalla voglia di essere libero, o almeno di avere qualcosa di interessante da fare per ammazzare quel tempo spaventoso. La mano gli fece una capatina nella tasca e il volto gli si accese di una luce di gratitudine che era una preghiera, anche se lui non lo sapeva. Poi furtivamente venne fuori la scatolina per le capsule. Tom liberò la zecca e la mise sul banco, lungo e piatto. Anche quella creaturina in quel momento fu sommersa probabilmente da un'ondata di gratitudine molto simile a una preghiera, ma era tutto piuttosto prematuro perché, quando riconoscente cominciò ad allontanarsi, Tom con uno spillo la fece voltare e la costrinse a prendere un'altra direzione. L'amico del cuore gli sedeva accanto, soffrendo proprio come aveva sofferto lui, e ora in un istante si scoprì pieno di gratitudine e di interesse per quel nuovo passatempo. Questo amico del cuore era Joe Harper. I due ragazzi erano amici per la pelle durante l'intera settimana e nemici giurati il sabato. Joe tolse uno spillo dal bavero e cominciò ad assistere il compagno nell'addestramento della prigioniera. L'interesse per quel passatempo crebbe enormemente. Presto però Tom disse che così si intralciavano a vicenda e che nessuno traeva dalla zecca tutti i vantaggi che se ne potevano ottenere. Mise allora sul banco la lavagna di Joe e tracciò una riga in mezzo, da cima a fondo. «Ecco», disse, «per tutto il tempo che dalla tua parte tu puoi giocarci e io la lascio stare, ma se ti scappa e viene da me, devi lasciarla stare finché io riesco a impedirle di passare la riga». «D'accordo, giochiamo. Comincia tu». Dopo un po', la zecca sfuggì a Tom e passò all'equatore. Joe la stuzzicò per qualche tempo e poi l'insetto scappò via e tornò di là. Questo cambio di base avvenne spesso. Mentre un ragazzo stuzzicava la zecca con un interesse divorante, l'altro assisteva con interesse non minore, le due teste accostate chine sulla lavagna e le due anime sorde a tutto il resto. Finalmente sembrò che la fortuna smettesse di oscillare e si alleasse a Joe. La zecca tentò una, due, tre volte di fuggire, lasciandosi prendere dalla stessa ansia e dalla stessa eccitazione dei ragazzi, ma sempre, proprio quando sembrava che la vittoria, per così dire, fosse a portata di mano e Tom si sentiva prudere le dita dalla voglia di cominciare, lo spillo di Joe le faceva abilmente cambiare direzione e la tratteneva nel suo campo. Alla fine Tom non resse più. La tentazione era troppo grande. Allora tese il braccio e gli diede un colpetto con lo spillo. Joe si arrabbiò subito. Disse, «Tom, lasciala stare. Volevo solo scuoterlo un po', Joe». «No, signore, non è giusto. Lasciala stare e basta». «Porca miseria, così non gioco mai». «Lasciala stare, ti dico». «No, sì, è dalla mia parte della riga». «Di un po', Joe Harper, di chi è quella zecca?» «Non mi interessa di chi è la zecca. È dalla mia parte della riga e tu non la tocchi». «Beh, e invece io la tocco, vuoi scommettere?» «È la mia zecca e mi venga un accidente se non faccio quello che mi pare».
Una botta tremenda si scaricò sulle spalle di Tom e la sua copia su quelle di Joe. E per lo spazio di 2 minuti la polvere continuò a sollevarsi dalle due giacche e tutta la scolaresca a divertirsi. I ragazzi erano troppo assorti per notare il silenzio che si era diffuso nell'aula poco prima, quando il maestro, in punta di piedi, aveva lasciato la cattedra e si era fermato accanto a loro. Aveva poi assistito a un bel pezzo dello spettacolo prima di contribuirvi con il suo numero. A mezzogiorno, quando le lezioni terminarono, Tom volò da Becky Thatcher e le sussurrò all'orecchio.
«Mettiti il cappello e fa finta di andare a casa, e quando arrivi all'angolo, svignatela, svolta per il sentiero e torna indietro. Io vado dall'altra parte e mi sgancio nello stesso modo». Così l'una se ne andò con un gruppo di scolari e l'altro con un altro. Di lì a poco i due ragazzi si incontravano in fondo al sentiero e quando raggiunsero la scuola l'ebbero tutta per sé. Allora sedettero sullo stesso banco con una lavagna davanti a loro e Tom dette a Becky il gessetto e tenne la mano di lei nella sua, guidandola, e così crearono insieme un'altra casa sorprendente. Quando poi l'interesse per l'arte cominciò a declinare, i due ragazzi si misero a chiacchierare. Tom era al settimo cielo. Disse: «Ti piacciono i topi?»
«No, li odio».
«Beh, anch'io. Quelli vivi.
Ma dicevo quelli morti, da farsi girare intorno alla testa con lo spago». «No, i topi mi piacciono poco in ogni caso. Sai cosa mi piace? La gomma da masticare».
«Oh, a chi lo dici?
Vorrei averne un pezzo adesso». «Sì, io ne ho un pezzo. Te lo lascio masticare un po', ma poi devi restituirmelo».
La proposta era accettabile e così i due ragazzi masticarono la gomma un po' per uno, dondolando le gambe sotto il banco in un'estasi di felicità.
«Sei mai stata al circo?» disse Tom. «Sì, e uno di questi giorni mio padre mi ci porta un'altra volta se sono buona. Io al circo ci sono stato 3 o 4 volte. Un mucchio di volte. La chiesa non vale una cicca in confronto al circo. Al circo c'è sempre qualcosa da vedere. Io farò il pagliaccio in un circo quando sarò grande».
«Oh, davvero? Sarà bello. Sono così carini con tutte quelle macchie».
«Sì, è vero. E fanno soldi a palate. Quasi $1 al giorno», dice Ben Rogers.
«Senti, Becky, sei mai stata fidanzata?»
«Cos'è?»
«Come?
Fidanzata per sposarsi?»
«No».
«Ti piacerebbe?»
«Credo di sì. Non so. Com'è?»
«Com'è?
Beh, non è niente. Dici solo a un ragazzo che non avrai mai altro che lui. Mai, mai, mai. E poi lo baci ed è tutto».
«Tutti sono capaci di farlo».
«Lo baci? Perché?»
«Beh, sai, è per...
Non so, lo fanno sempre».
«Tutti?»
«Beh, sì, tutti quelli che sono innamorati. Ti ricordi cosa ho scritto sulla lavagna?»
«Sì».
«Cos'era?»
«Non te lo dico».
«Te lo dico io?»
«Sì, ma un'altra volta».
«No, adesso».
«No, adesso no. Domani».
«Oh, no, adesso, Becky, te ne prego. Lo dirò piano, lo dirò pianissimo». Vedendo che Becky esitava, Tom interpretò il suo silenzio come un consenso e le passò un braccio intorno alla vita e le sussurrò quella frase dolcemente con la bocca vicina al suo orecchio e poi aggiunse: «Ora dimmelo tu, nello stesso modo». Lei fece resistenza per un po' e poi disse: «Se volti la faccia da un'altra parte, in modo da non potermi vedere, te lo dico».
«Ma tu non dovrai dirlo mai a nessuno, Tom?»
«Non lo dirai a nessuno? Mai?»
«No, davvero, non lo dirò a nessuno.
Ecco, Becky». Distolse il viso. Lei si sporse timidamente verso di lui fino a scompigliargli i riccioli col fiato e sussurrò: «Ti amo». Poi scappò via e si mise a correre intorno ai banchi e alle panche, inseguita da Tom, e finalmente si rifugiò in un angolo col grembiulino sulla faccia. Tom le mise le mani intorno al collo e la supplicò:
«Ecco, Becky, è finita. Manca solo il bacio.
Non aver paura, non è niente.
Ti prego, Becky».
E cominciò a tirare il grembiule cercando di scostarle le mani. A poco lei cedette e abbassò le mani. Il suo viso, tutto rosso per la lotta, si alzò e si sottomise. Tom baciò le labbra rosse e disse:
«È fatta, Becky. E d'ora in poi, capisci, non amerai nessuno tranne me e non sposerai nessuno tranne me. Mai, mai e poi mai. Giuri?»
«Sì, non amerò nessuno tranne te, Tom, e non sposerò nessuno tranne te. Anche tu però non sposerai nessuno tranne me».
«Certamente, si capisce, è nei patti. E sempre venendo a scuola o quando vai a casa camminerai con me quando nessuno ci vede. E alle feste tu sceglierai me e io sceglierò te, perché è così che si fa quando si è fidanzati».
«Com'è bello! Non ne avevo mai saputo niente.
Oh, è un vero spasso.
Cavolo, quando io e Amy Lawrence...» Gli occhi spalancati svelarono a Tom la sua gaffe e il ragazzo confuso si interruppe.
«Oh, Tom, allora io non sono la prima con cui ti sei fidanzato!»
La bambina si mise a piangere. Tom disse:
«Oh, non piangere, Becky, non mi importa più nulla di lei». «Sì che ti importa, Tom, sai benissimo che è così».
Tom cercò di passarle un braccio intorno al collo, ma lei lo respinse e girò la faccia contro il muro e continuò a piangere.
Tom ci riprovò, con parole di conforto sulle labbra, e subì una seconda ripulsa. Allora il suo orgoglio ebbe il sopravvento e Tom si allontanò e uscì all'aperto. Rimase nei paraggi, ansioso e turbato per un po', sbirciando ogni tanto verso la porta nella speranza che lei si pentisse e venisse fuori a cercarlo. Ma Becky non lo fece. Allora Tom cominciò a sentirsi male e a temere di essere dalla parte del torto. Dovette sostenere una dura lotta per convincersi a fare nuove avance, ma si fece coraggio ed entrò nella scuola. Lei era sempre in piedi nell'angolo in fondo e singhiozzava con la faccia contro il muro. Tom provò una stretta al cuore. Le si avvicinò e rimase là un momento, non sapendo esattamente come procedere. Poi disse in tono esitante: «Becky, io... non mi importa di nessuno tranne te». Nessuna risposta, solo dei singhiozzi.
«Becky», disse con voce implorante. «Becky, non vuoi dire qualcosa?»
Altri singhiozzi. Tom tirò fuori la sua gemma più preziosa, un pomo di ottone che veniva dalla cima di un alare, e glielo mise davanti in modo che lei potesse vederlo, e disse:
«Ti prego, Becky, non vuoi prenderlo?»
Lei lo buttò per terra. Allora Tom uscì a grandi passi dalla scuola e si inoltrò fra le colline e scomparve in lontananza, deciso, per quel giorno, a non tornarvi più. Dopo un po' Becky cominciò a nutrire dei sospetti. Corse alla porta. Tom non si vedeva. Girò intorno all'edificio fino al campo giochi. Non c'era. Allora gridò:
«Tom! Torna indietro, Tom!»
Tese l'orecchio, ma nessuno rispose. Non aveva altri compagni che il silenzio e la solitudine. Allora si sedette per piangere ancora e per rimproverarsi. E a questo punto cominciarono ad arrivare gli scolari e lei dovette nascondere il suo affanno e chetare il suo cuore spezzato e caricarsi sulle spalle la croce di un pomeriggio lungo, noioso e amaro senza nessuno tra gli estranei che la circondavano al quale confidare le sue pene.